La Rosa dei Venti. Ogni settimana un tema di attualità per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Nuovo appuntamento con La Rosa dei Venti. Un saluto a tutti da Stefano Galli. Questa settimana lasceremo in pace il Presidente della Repubblica e tutti i partiti impegnati nella ricerca di un nuovo governo, occupandoci invece di due parole: deportazione e rispedizione. Da tempo infatti abbiamo preso a parlare delle persone che migrano o fuggono solo in termini numerici, di ricollocazioni, di quote, ma cosa assai peggiore, usando in modo quasi normale termini tipo deportazione o rispedizione, come stessimo parlando di pacchi o scorie anziché di persone umane. Siamo alla normalizzazione dell'inumano, tanto che ogni ripartizione necessaria diventa di fatto una deportazione. Usciamo dal politicamente corretto e proviamo a chiamare le cose con il loro nome. Siamo come Italia complici delle nuove deportazioni di massa? Paghiamo il pistolero Erdogan e giochiamo anche apertamente sul caso libico? Queste sono le domande che noi abbiamo rivolto ai nostri opinionisti. Sentiamo subito cosa ci ha risposto Eugenio Giani.
Parlare di migrazione, anche se le cose sono diverse, fa venire alla mente la situazione degli italiani che hanno vissuto l'emigrazione come un fatto costante della loro storia. L'Italia si costituisce come nazione unica nel 1861, sono quindi 157 anni, e in 157 anni 18 milioni e 250 mila italiani sono coloro che accertati hanno lasciato il nostro paese per andare in altri paesi, in America Latina come negli Stati Uniti, in Australia, in tutto il mondo. Il popolo italiano è stato visto come popolo di emigranti. Oggi i loro figli, i figli di 18 milioni e 250 mila italiani, ammontano a una cifra che va dai 70 agli 80 milioni. Sono i cosiddetti oriundi, e gli oriundi sono più degli italiani che vivono in Italia, 60 milioni. Ecco, noi dobbiamo pensare a questo quando parliamo di migranti e quando parliamo di emigrazione. E io quindi, quando si usano i termini di deportazione, di coazione, li guardo sempre con diffidenza. Altra cosa è la legalità. Chi viene in Italia deve adeguarsi alle nostre leggi, le deve rispettare, e chi viene in Italia deve rispettare le nostre leggi, deve anche rispettare le nostre tradizioni. Io ad esempio sono fra coloro che veramente guardano con malcelata diffidenza coloro che vogliono togliere il nostro crocifisso dalle scuole per portare rispetto non si sa bene a chi, o coloro che in qualche modo vorrebbero adeguare i nostri costumi piuttosto che cercare di far capire che chi viene qua deve accettare le regole con cui noi viviamo. E tutto questo mi porta a vivere i problemi della Libia, come i problemi che venivano nella domanda citati, come problemi di appunto la Turchia, come problemi che mi danno estremamente fastidio. Se con i turchi di Erdogan avrei un atteggiamento molto più duro, anche perché il rispetto dei diritti umani in quel paese è davvero lasciato a farsi benedire, altro discorso è l'intervento che il ministro Minniti ha avuto in Libia, creando le condizioni con delle intese per veder diminuiti il numero di migranti, perché poi si chiacchiera tanto, ma il ministro del PD Minniti è stato quello che ha portato sostanzialmente a dimezzare nel 2017 l'ingresso di nuovi migranti, forse probabilmente proprio con gli accordi che ha fatto con i paesi da cui transitano questi migranti. Insomma, questo spirito di concretezza è quello che mi piace di più. Sul resto vedo tante persone che praticano bene e dicono non vogliamo i migranti e così via, ma poi quando i migranti sono arrivati qua e loro governavano, mi ricordo la legge Bossi-Fini, in realtà di concreto per interrompere il flusso facevano poco, e sappiamo che la deportazione a posteriori sarà sempre una cosa molto difficile.
Grazie a Eugenio Giani, ed ora ascoltiamo invece le risposte di Giuseppe Matulli.
Il tema proposto per questa settimana mi pare che purtroppo non dia adito ad alcuna speranza. C'è una bellissima figura della Shoah che scrive, andando verso Auschwitz, dove morirà, Etti illesum, se queste sofferenze non porteranno ad un aumento di umanità, saranno inutili. E quello che stiamo vivendo oggi è un po' la dimostrazione che quelle sofferenze sono state inutili, ma non per il destino cinico e baro, ma evidentemente per la nostra incapacità di cogliere il senso della evoluzione dei problemi che si sono dimostrati davanti a noi. I processi di globalizzazione che sono andati progressivamente attenuandosi per effetto di un sviluppo tecnologico che consente a noi con un telefonino di essere immediatamente connessi con ogni parte del mondo, per usare solo un esempio, non ha corrisposto per niente ad una integrazione a livello istituzionale che portasse ad avere un potere politico corrispondente alla dimensione dei problemi economici, e non solo economici, che andavano affermandosi nel mondo. Questo ha determinato una situazione di caos incredibile che vede, per esempio, oggi gli Stati Uniti, che hanno la probabilità dell'impeachment di Trump per i collegamenti con la Russia durante la campagna elettorale, nel momento in cui USA e Russia stanno per affrontarsi con le armi e rischiamo la terza guerra mondiale sulla Siria. Quindi il caos è totale. In questo caos totale noi abbiamo dato il buon esempio, lo dico ironicamente, in Europa, cercando di non realizzare l'integrazione federale che avrebbe costituito nel continente, nel vecchio continente, comunque un punto di riferimento. Oggi la Francia sta diventando una potenza mondiale perché Macron sta andando direttamente in quella direzione, ma da parte della, pur della potenza della Francia o dell'Inghilterra o degli Stati Uniti o della Russia, che pure sono non confrontabili rispetto alle nostre dimensioni, siamo di fronte ad una incapacità di essere determinanti, perché ognuno gioca in modo del tutto estemporaneo i suoi rapporti di forza e le sue alleanze. In questa situazione, quello che sta succedendo oggi in Italia, con il dominio della paura e una campagna elettorale fatta sulla paura dei poveri, cioè degli immigrati, e un'assenza di una politica che non può essere nazionale, deve essere internazionale, che abbia una sua capacità di governare un processo difficilissimo da governare, che non può risolversi né nei respingimenti né nell'accoglienza sic et simpliciter, e porta alle conseguenze che porta, ed è una situazione assolutamente tragica quella che stiamo vivendo. Ed è vero, purtroppo, la domanda che si pone in questa rosa dei venti: siamo ad una caduta del senso di umanità. Non è per caso che si riveli sempre più isolata la voce, in termini anche politici non religiosi, che isolatamente Papa Bergoglio eleva di fronte agli avvenimenti quasi quotidiani a cui assistiamo. Le preoccupazioni indicate ci sono tutte, e ci sono tutte, sono difficilmente risolvibili a livello nazionale, perché ormai il problema e la dimensione dei problemi sociali ed umani che abbiamo di fronte nasce da una disgregazione di carattere internazionale che non pare avere più punti di riferimento per trovare una sua qualche regolamentazione. Questo è il dramma che stiamo vivendo in questo momento, non è più la sfida, dalla sfida siamo passati ad un dramma vero e proprio che speriamo non dover constatare essere dirompente nelle prossime settimane. L'unico auspicio, l'unica speranza ultima a morire è che sull'orlo dell'abisso ci si fermi in tempo.
Grazie anche a Giuseppe Matulli. Ora ascoltiamo le risposte di Paolo Cocchi.
Parliamo spesso di migranti come di oggetti, come di ingombri, come se fossero numeri. Parliamo infatti di quote, di migranti che ogni Stato possa accogliere, possa maneggiare appunto come oggetti. Ma le persone non sono oggetti, ci viene ricordato. Bisogna però capire che questa spersonalizzazione dell'umano, per così dire, non è un fenomeno di oggi o che sia solo legato all'immigrazione. Risale almeno agli albori della civiltà industriale come civiltà della tecnica. È stato infatti Marx, Carlo Marx, per primo a parlare a metà dell'Ottocento del lavoro umano come di una merce, dell'uomo che viene usato per il suo valore economico, per il valore che ha il suo lavoro e che il prezzo del suo lavoro è il necessario per vivere, per autoriprodursi. Quindi non solo il suo lavoro è una merce, ma l'uomo stesso è una merce, come tale può essere rimpiazzato dalle macchine, che sono una merce più economica, cioè più produttiva dell'uomo. Questo per dire che considerare i profughi, i migranti, tutte le persone che in qualche misura hanno perso una cittadinanza, il luogo dove possono stare, questo considerare i migranti non come persone, cioè come esseri umani che hanno ciascuno un valore assoluto, ma come oggetti, come numeri, come quote appunto, ha radici lontane e non risiede in una qualche forma di cattiveria o di insensibilità, ma risiede nelle caratteristiche stesse del nostro vivere sociale attuale, nella civiltà industriale che tutti abitiamo. Ma la massima spersonalizzazione dell'uomo, la massima privazione della sua dignità si è avuta naturalmente nei campi di sterminio nazisti, dove lo sterminio è stato pianificato e organizzato come se fosse un'attività industriale su larga scala. Chiunque sia stato ad Auschwitz ha potuto vedere questo aspetto del progetto nazista. Qui la tecnica, la civiltà della tecnica, ha dimostrato tutta la sua assoluta potenza, cioè la sua primarietà rispetto ad ogni altra considerazione di valore o di dignità umana. La globalizzazione dei mercati e il crollo del comunismo anche hanno reso permanente il problema delle migrazioni. L'equilibrio della guerra fredda infatti aveva garantito un controllo del mondo dei poveri, e non solo un controllo repressivo, ma anche un controllo sotto forma di progresso e opportunità di crescita. Oggi si fugge da mondi che non offrono alcuna speranza a causa della fame, delle carestie, della violenza, e per questo le migrazioni sono inarrestabili. A me, francamente, più che la disumanità contenuta in certe espressioni che si usano quotidianamente, colpisce, e questo è il punto, credo, la perdurante incapacità da parte nostra, da parte dei paesi ricchi, di pensare in termini non egoistici, e la perdurante incapacità di pensare il problema della migrazione nelle sue reali dimensioni.
Un grazie anche a Paolo Cocchi. Ascoltiamoci ora invece le risposte di Paolo Bartolozzi.
Il problema dell'immigrazione è e sarà sempre un problema complesso per gli aspetti umani che determina, sia in coloro che immigrano, basta pensare ai viaggi incredibili per arrivare sulle coste europee, sia per le comunità che devono accogliere e integrare diversità culturali, di tradizioni religiose e giuridiche, per non parlare della sicurezza, tema sensibile per i cittadini. Penso sia giusto cercare di fare un po' di chiarezza. Per quanto riguarda i rifugiati, cioè coloro che scappano dalle guerre o dalle persecuzioni di qualsiasi natura, è doveroso che il nostro Paese accolga coloro che si trovano in questo status, e fra l'altro ciò è previsto dalle convenzioni internazionali che l'Italia ha sottoscritto. Per coloro che invece immigrano per motivi economici, la questione è diversa, poiché è impensabile che l'Italia e l'Europa possano accogliere milioni e milioni di persone che dall'Africa o dall'Asia vogliono emigrare nel continente europeo. È quindi necessaria una politica a breve e medio tempo che delimiti con quote annue la possibilità di accoglienza degli immigrati cosiddetti economici e che contestualmente sensibilizzi l'Europa a realizzare un piano di sviluppo economico e finanziario per i paesi che, come quelli africani, possono dare quelle risposte di sviluppo alle popolazioni che maggiormente determinano un alto tasso di immigrazione. Mentre ovviamente per i rifugiati politici o coloro che fuggono dalle guerre è giusto e necessario che tutti i paesi europei possano assorbire con un'equa ripartizione queste persone, in modo da rispondere insieme come nazione europea alla necessità di solidarietà e di umanità. Questa è, a mio parere, l'unico modo per affrontare seriamente e umanamente un problema così grande e così difficile come quello dell'immigrazione, che per molti anni interesserà tutte le nazioni europee.
Grazie anche a Paolo Bartolozzi. Ora sentiamo invece il pensiero di Fabio Rubino.
L'Italia, l'Europa, sul tema dell'immigrazione in questi ultimi anni non ha saputo dare delle soluzioni chiare e precise. E questo fenomeno, che oggi viene chiamato epocale, ha i suoi corsi e ricorsi storici. Pensiamo alle grandi migrazioni italiane del 1860, a quelle del dopoguerra. In tutto, in poco più di un secolo, gli italiani emigrati in Europa o anche fuori dai confini europei sono oltre 19 milioni, che diviso più o meno per il numero degli anni, per avere un conto in Italia, sono 150.000 italiani l'anno. Per cui il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno su scala mondiale che interessa tutti a seconda delle fasi storiche di ogni nazione. Il vecchio continente dice di temere le nuove ondate di migranti e fatica a decidere come organizzarsi ed affrontarle. Questa è, in qualche modo, rappresenta la maturità politica di un continente. Occorre avere sempre in mente, secondo me, le immagini che hanno segnato questo periodo storico. Sono delle immagini di morte, delle immagini disastrose. Pensiamo per esempio al piccolo Aylan, quel bambino morto in mare e poi trovato spiaggiato, immagini che cambiano il mondo. Oppure pensiamo alla giornalista Pietra Laszlo, che pur di fare un servizio prendeva a calci e faceva sgambetti ai profughi che scappavano lungo il confine dell'Ungheria e della Serbia, attraversando questo filo spinato di lame di rasoio voluto da Viktor Orban. Cioè, noi dobbiamo decidere da che parte stare, noi dobbiamo trovare delle soluzioni oppure erigere muri. Se vogliamo intraprendere la prima strada, allora bisogna risolvere determinati quesiti, come quanti sono quelli che non ce la fanno, qual è il futuro che aspetta a quelli arrivati, qual è l'integrazione possibile, qual è il futuro delle terre da cui scappano. Quante volte l'Europa si è posta il problema di aiutare gli stati da cui scappa questa gente, quindi di risolvere il problema alla radice. Oltre all'accoglienza, poi c'è da costruire il loro futuro, qui il nostro futuro, creare le condizioni affinché siano parte del nostro territorio e non diverse comunità dello stesso territorio. Negare questa necessità e chiudere gli occhi, non sforzarsi di studiare, di capire, di sperimentare e rinviare il problema, significa non voler trovare la soluzione. Decidiamo, siamo compassionevoli ma anche intelligenti o siamo costruttori di muri?
Grazie anche a Fabio Rubino. La puntata della Rosa dei Venti su deportazioni e rispedizioni, come parole che stanno entrando nel nostro lessico, termina qui. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
La Rosa dei Venti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393-392-7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.